Tracce.
Alle 14:05 minuti, buongiorno, ben ritrovati per tornare a riaprire una finestra su altri tempi e ascoltare insieme cosa ci torna incontro.
Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Get his pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. And I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Neil Diamond ad aprire questo nuovo pomeriggio di Tracce. Sara Tognola con voi fino alle 15 e ci sono date in cui il mondo non fa rumore ma cambia per sempre. Il 26 febbraio del 1991 Tim Berners-Lee presenta www, World Wide Web, scritto tutto attaccato, il primo browser della storia, un programma rivoluzionario che per la prima volta permette di esplorare internet o l'internet, come ci dicevano all'inizio di dire, direttamente dal proprio computer. Da quel momento il web comincia ad aprirsi prima alla comunità scientifica e poi al mondo, quindi un passaggio epocale nella storia della comunicazione e aggiungerei anche della democrazia o del senso della democrazia nel bene e nel male, destinato questa rivoluzione a trasformare per sempre il nostro modo di prima di tutto informarci, poi di conseguenza lavorarci, connetterci, relazionarci. E per capire come già all'inizio degli anni 2000 si raccontava questa rivoluzione tecnologica anche alla radio, alla RSI, vi proponiamo ora questa traccia, che è dal settimanale di comunicazione con la rete, era il titolo di questa rubrica, estratto del 25 marzo 2000 in onda sulla Rete 2.
Mondo Web, settimanale di comunicazione con la rete.
Comunicazione con la rete, dice il nostro titolo. Interconnessione a livello planetario. Basta avere un computer, ma basta anche il televisore di casa, per esempio, e una tastiera, e tutti coloro che vorranno collegarsi lo potranno fare. Il concetto legato al tutti potrebbe suscitare qualche perplessità se consideriamo che l'impostazione comunicativa di Internet è fondamentalmente legata all'immagine, alla necessità non solo di averlo, il video, ma di poterlo vedere. Non solo di avere la tastiera, ma di poterla usare. Sembrerebbero esclusi i portatori di certi handicap, i non vedenti soprattutto. Orbene no. Se a volte ci può venire spontaneo stupirci dei progressi della tecnologia e delle opportunità che essa ci offre oggi, direi che ha quasi del prodigioso il livello di integrazione che essa consente di raggiungere anche alle persone meno mate, diventando spesso strumento d'emancipazione e non d'esclusione. E anche Internet, in funzione di tutta una serie di adattamenti, di una strumentazione specializzata, diventa accessibile. Se poi aggiungiamo la scelta di realizzare pagine web che tengano conto delle difficoltà di alcuni possibili utenti, arriviamo a lestelle.net, un sito che offre la possibilità ai non vedenti di avvicinarsi all'astronomia. Leopoldo Benacchio, responsabile del progetto.
Alle spalle di questa idea c'è un'esperienza che dura ormai da 3 anni tramite le cosiddette nuove tecnologie. Questo nuovo modulo, quindi specializzato per non vedenti, nasce all'interno del progetto Prendi le stelle nella rete. Nasce in modo abbastanza casuale perché qui in osservatorio c'è un non vedente. L'apparire sul mercato, che è cosa ormai matura, di stampanti che stampano direttamente dal video, dal monitor, su carta, in formato braille, quindi in rilievo, ci fa partire questa idea. Il non vedente come si approccia allo web? Si approccia allo web tramite un sintetizzatore vocale, cioè un attrezzo piuttosto semplice, o software o hardware, che traduce i caratteri in fonemi e quindi in suoni e quindi in parole. Il sito è fatto con una immagine, che è un'immagine professionale, resa braille da un programma derivato dalla ricerca spaziale. Può stampare con questo software di nuova generazione, queste stampanti di nuova generazione, questa immagine e poi, tastando l'immagine con i polpastrelli, può ascoltare la spiegazione dell'immagine stessa.
La stella più vicina a noi, ovvero il Sole, è la enorme sfera gassosa, quello più costituita da idrogeno e di misura minore è il suo diametro.
Un estratto dal settimanale di comunicazione con la rete, andato in onda il 25 marzo del 2000 sulla Rete 2. Beh, direi una fotografia molto eloquente di quel momento, quando cioè Internet era ancora un territorio da pionieri, almeno per la sottoscritta, e nessuno di noi però immaginava quanto quella via di comunicazione avrebbe cambiato tutto, il modo di informarci, di lavorare, persino di ascoltare la musica o di guardare la musica, perché parliamo di un'altra rivoluzione. Siccome oggi ricorre un anniversario che ci riporta un'altra svolta veramente epocale, questa volta nel mondo del pop, perché il 26 febbraio del 1983 Thriller di Michael Jackson raggiungeva per la prima volta la vetta della classifica Billboard, un traguardo che avrebbe trasformato un semplice album in un fenomeno planetario, in un vero laboratorio narrativo, dove questa forse è la rivoluzione, dove la musica incontrava il cinema e gli effetti speciali. Tra l'altro non tutti sanno che Thriller inizialmente non si chiamava così, perché il titolo provvisorio era Starlight, con un ritornello che faceva Starlight, Starlight Sun. Fu però Quincy Jones, il produttore, a spingere per un nome più d'impatto, e disse qualcosa che suonasse come un film dell'orrore, ed eccolo, Thriller. E già che siamo in tema di horror, il leggendario monologo finale di, lo ricordate, di Vincent Price venne inciso in mezz'ora scarsa, e a Price offrirono un cachet oppure una percentuale sulle vendite. Lui scelse il cachet. Beh, una scelta che oggi farebbe sorridere chiunque. Altri tempi, curioso anche il destino del videoclip, perché durava più di 13 minuti. troppo per MTV. Allora Jackson e il regista John Landis pensarono fuori dagli schemi, lo distribuirono nelle sale come fosse un cortometraggio, questa è un'altra rivoluzione, accompagnato da una videocassetta con il making of, cioè il dietro le quinte, retroscena. Quella VHS sarebbe poi diventata la videocassetta musicale più venduta di sempre, senza contare che le protesi e il trucco del film, stiamo parlando appunto degli effetti speciali, costarono più del budget medio di un videoclip dell'epoca. Quindi non era solo un singolo né un solo video, era praticamente un nuovo modo di raccontare, un nuovo modo di raccontarsi, proprio come quel web che nel contributo di prima iniziava a muovere i suoi primi passi. E allora, per quell'anniversario del 1983 e per il puro piacere di riascoltarla, Thriller, Michael Jackson. Indimenticabile Michael Jackson con questo brano che ha trasformato un videoclip in un piccolo film con quell'estetica da cinema horror che ha fatto scuola e la radio rende anche molto bene l'horror, l'abbiamo appena sentito. E restando sull'idea di musica che diventa racconto visivo, ci spostiamo dall'America degli anni Ottanta all'Europa, all'Italia anni Ottanta, dove un'altra artista portava la canzone dentro un immaginario cinematografico molto diverso, diciamo più quotidiano, più sensuale anche. È una Gianna Nannini diretta da Michelangelo Antonioni, un incontro unico che ha fatto di Fotoromanza uno dei videoclip più belli, direi, almeno personalmente dico, più belli della nostra musica italiana.
La sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV, anche tu ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più, anche tu ti telefono no, ti telefono no. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità, anche tu. Io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia, anche tu. Telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà.
Questo amore è una bomba.
Segnaliamo che sulla A14 la galleria di Rathausen è stata chiusa in direzione di Lucerna a causa di un veicolo in avaria. E ci sono momenti che, prima ancora di cambiare la storia, cambiano la percezione del mondo. Il 26 febbraio del 1993, poco dopo mezzogiorno, le torri gemelle di New York tremano per la prima volta. Un'autobomba esplode nei parcheggi sotterranei del World Trade Center, 5 persone perdono la vita e un'enorme colonna di fumo avvolge i 2 grattacieli. Tra i testimoni il broker Bruce Bomber, che raccontò ai giornalisti: sembrava che un aereo avesse colpito l'edificio. Una frase che, vabbè, oggi si fa venire i brividi perché suona come una sorta di presagio agghiacciante di ciò che sarebbe accaduto 8 anni dopo. E appunto proprio l'impatto dell'11 settembre 2001, l'impatto di quegli attentati sulle generazioni più giovani è al centro della traccia che ascoltiamo fra poco. Estratta da Generazioni del 31 ottobre 2001, una bella, curiosa anche pagina radiofonica dedicata al modo in cui i bambini hanno visto, vedono, hanno vissuto, vivono l'attacco alle Torri Gemelle e altre tragedie. Purtroppo, tra paure, domande, giochi e giochi, sì, che diventano degli strumenti per capire.
Generazioni. Generazioni, a cura di Carlotta Moccetti e Mirko Bordoli.
Le immagini dell'attentato alle Twin Towers di New York e alla sede del Pentagono a Washington hanno fatto il giro del mondo, lasciando un segno profondo anche nei ragazzi e nei bambini della Svizzera italiana. Sicuramente se ne è parlato a casa, in alcuni casi si è ritenuto utile parlarne anche a scuola. E la docente della quarta elementare di Ponte Capriasca, Francesca Magri, ha chiesto ai propri ragazzi di scrivere anche dei temi in proposito.
Beh, è un avvenimento talmente tragico che mi sono sentita in dovere di affrontarlo anche in classe. Poi mercoledì mattina i bambini sono arrivati a scuola e ne parlavano già per i corridoi, così abbiamo deciso di andare avanti a discuterne. E mi sembra anche un compito della scuola, visto che stiamo preparando il loro futuro mondo, sarà il loro mondo, e quindi è giusto che sappiano quel che succede anche intorno.
Sentiamone alcuni estratti raccolti da Darko De Grus.
Ieri è successa una cosa terribile. Negli Stati Uniti, New York, hanno fatto crollare le Torri Gemelle e il Pentagono è andato in fiamme. Io penso che i banditi che hanno voluto fare questa cosa avranno obbligato un pilota a dar loro un aereo oppure a guidare l'aereo. Io penso che i terroristi sono veramente dei pazzi scatenati e sono rimasta molto scioccata. Penso che è meglio se non fanno più attentati così, e se ne vogliono fare ancora consiglio loro di farne più piccole.
A New York 2 aerei sono andati addosso al World Trade Center e l'hanno fatto apposta. Io penso che gli americani devono tenere la calma. Io mi sono sentito male e penso che i terroristi non hanno fatto bene a far schiantare i 2 aerei sul World Trade Center. Penso che le vittime sono moltissime. Penso che ci sarà la guerra.
Penso che chi ha fatto quell'attentato non è stato molto intelligente. Sapevano benissimo che sarebbero morti anche loro. Secondo me gli americani gliela faranno pagare e faranno guerra contro i terroristi.
Non so cosa possa succedere, ma spero che la cosa non vada avanti, anche perché noi questo Natale volevamo andare a New York. Già ci hanno tolto un bel posto da vedere, ma anche se fanno la guerra non ci possiamo andare.
Io penso che è una tragedia orribile. Io mi sono sentita molto triste perché erano le torri più alte del mondo. Penso che i terroristi sono stati maleducatissimi, che hanno distrutto le Torri Gemelle, più ammazzato migliaia di persone innocenti. Tante famiglie sono distrutte. si spera che i popoli ritrovano ragione e solidarietà e rispetto per gli innocenti.
Mi sono sentita triste e male. I terroristi sono molto cattivi e stupidi. E perché dovevano morire gli innocenti al posto dei terroristi? Penso che ci sarà la guerra.
Mi sono sentita triste perché è morta tanta gente e chissà quanto tempo ci vorrà per rifare le torri. Penso che i feriti sono ancora terrorizzati. Forse succederanno altri attentati dove moriranno altre persone.
Capito, mai sottovalutare le osservazioni, i pensieri, le emozioni dei giovani. Questo era un estratto di una trasmissione durata forse 20 anni, 10 anni, devo chiederlo a Carlotta Moccetti. Qui eravamo il 31 ottobre del 2001. È comunque un documento prezioso che ci restituisce lo sguardo dei bambini sugli attentati alle Torri Gemelle e su come gli eventi del mondo possano appunto riflettersi, amplificarsi negli occhi dei più piccoli, con delle verità appunto da non sottovalutare.
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Try to hide.
Segnaliamo che sulla A14 la galleria di Rathausen è stata riaperta in direzione di Lucerna. E oggi pomeriggio qui a Tracce facciamo gli auguri a una di quelle figure che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura europea. Parlo di Victor Hugo, che nasce oggi nel 1802, è uno dei grandi protagonisti della cultura europea dell'Ottocento, repubblicano convinto, partecipò attivamente alla vita politica del suo tempo e dopo il colpo di stato di Napoleone III visse 19 anni di esilio. La sua produzione è vastissima, dai Miserabili, che abbiamo letto in tanti, o alle scuole medie, al liceo, o forse ancora più in là. Poi c'è Notre Dame de Paris, I lavoratori del mare, L'uomo che ride, se ne parlerà fra poco, a cui si affiancano anche testi teatrali, poi odi e ballate, eccetera. Poi c'è un ultimo libro, che è del 1878, che è L'arte di essere nonno, dedicato alla dimensione più intima di Victor Hugo. E proprio a lui dedichiamo ora una pagina d'archivio, quindi una traccia da Segnalibro del 24 dicembre 2014, quindi siamo sulla Rete 2. C'è un bel approfondimento su L'uomo che ride, uno dei romanzi più cupi, più affascinanti, dove dolore, compassione e fragilità diventano strumenti per raccontare le ingiustizie della società, con lo scrittore Marco Rossari.
Qualche tempo fa, mentre arrancavo per cercare di vincere l'apatia dei ragazzi di un liceo e convincerli, per qualche motivo strano, a leggere o ad aprire o insomma a toccare almeno le pagine di un libro, in questi disperati tentativi sono finito, no, tentativi non da professore o da scrittore, ma davvero saltimbanco della cultura, sono finito approdato a un libro che improvvisamente mi è sembrato perfetto perfino per loro. Ho detto: avete mai sentito parlare di Hugo, Victor Hugo? No, niente, sguardi vacui, I Miserabili, niente, il vuoto, l'ha messo, al massimo qualche bip da un videogioco occultato sotto il banco. Allora ho provato a raccontare la storia di un ragazzo costretto a sorridere, a ridere come per colpa di due osceni, orripilanti tagli che gli sfigurano il viso in un eterno ghigno. Apriti cielo. Il più assorto nel gioco che aveva sotto il banco ha rizzato il capo come un animale e ha gridato «Batman!». Naturalmente intendeva il Joker, ma avevo vinto una piccola battaglia. L'uomo che ride è l'unico romanzo di ambientazione inglese di Hugo, scritto in 16 mesi in esilio, ed è in parte una favola nera che effettivamente ha ispirato il creatore di Batman per la deformità del suo antagonista più celebre. E in parte è anche un apologo di irruenta critica sociale. Comincia con un bambino abbandonato a riva da una nave che vaga in giro per la campagna nel corso di una tempesta. Trova una bambina nascosta sotto il corpo della madre morta. Da lì, da quel vagabondaggio disperato per le pagine livide della campagna inglese, inizia un'avventura piena di colpi di scena. Ogni pagina di Hugo è, insieme a un piccolo pamphlet e un quadro allucinato, che in modo miracoloso non tralascia mai la trama. Si dice spesso, anche un po' avventatamente, che di un classico che sembra scritto ieri. Ebbene, anche per questo libro la definizione è sicuramente avventata. L'uomo che ride sembra infatti scritto domani.
Rete 2.
Bello, scritto domani, detto dallo scrittore Marco Rossari, che noi abbiamo scelto questa edizione di Segnalibro del 2014 per ricordare, per fare gli auguri a Victor Hugo, che oggi compie gli anni, nel 1802, resta soprattutto con la forza delle sue storie. Marco Rossari ha citato L'uomo che ride, ma appunto I Miserabili, Notre Dame di Paris, romanzi che continuano a vivere in film, musical, adattamenti moderni, parlando ancora oggi di giustizia, di compassione, di fragilità, di libertà, resta la sua voce civile, quella dell'autore che ha denunciato le ingiustizie, che ha difeso i più deboli, e resta anche il suo stile appassionato, diretto, capace di emozionare anche chi incontra Hugo oggi per la prima volta. In fondo ciò che rimane di lui, e non voglio dire una banalità ma non è nemmeno facile, è proprio la sua capacità di parlare al cuore, ieri come oggi, come Pino Daniele.
Pazzo, e vuoi essere chi vuoi, esci da fuori da casa mia. Io sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. E oggi voglio parlare. Si sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio. Io sono pazzo. E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello? E non sono meno male, sono pure di Romano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo. Non ci scassato cazzo.
Oggi alle 14:43 minuti vogliamo anche ricordare la nascita di una figura che è diventata leggenda nella storia del West. Frederick William Cody, meglio conosciuto come Buffalo Bill, nasce oggi nel 1846, diventa una delle figure più leggendarie dell'epopea del West, cacciatore di bisonti, scout dell'esercito americano nelle guerre contro le tribunative e poi più tardi impresario del celebre Wild West Show, lo spettacolo itinerante che trasformò il mito della frontiera in un fenomeno mondiale. Una vita che mescola realtà e leggenda, avventura e autopromozione, e che continua ancora oggi ad alimentare l'immaginario, la fantasia del West. Ed è proprio a Buffalo Bill che dedichiamo ora una pagina d'archivio da Sentieri Selvaggi. Era una trasmissione molto bella sulla Rete 1. Qui siamo nel 9 febbraio del 2013 e c'è proprio un ritratto radiofonico che ci accompagna dentro la storia di Buffalo Bill e dentro il mito che lui stesso contribuì a costruire.
Sentieri Selvaggi. Leggende del West con Domenico Rizzi.
Buffalo Bill, e in realtà William Frederick Cody, nato il 26 febbraio 1846 nella contea di Scott, nell'Iowa, da una famiglia numerosa che poi emigrò nel Kansas in un momento un po' balordo, perché siamo qualche anno prima dello scoppio della guerra civile e c'erano già le fazioni schiaviste e antischiaviste. Il padre di Cody era antischiavista e infatti una sera gli tesero un agguato e lo bastonarono, lo ferirono anche con un coltello. Morì qualche anno dopo anche per le conseguenze di questo agguato. Cody si trovò praticamente giovanissimo, da 11 anni, a dover provvedere a sé e alla famiglia, perché aveva 5 sorelle, un fratello era morto scalciato da un cavallo, e alla madre. Disertò la scuola subito perché non ci voleva andare. Addirittura a 11 anni ottenne un ingaggio con una compagnia di trasporti, Russell, Majors e Waddell, che trasportava forniture militari fino a Fort Laramie nel Wyoming. Fort Laramie è stato uno dei primi avamposti della frontiera, era un presidio dei cacciatori di pellicce acquistato dall'esercito nel 1849, perché si trovava lungo la pista degli emigranti che andavano in Oregon e in California. E Cody sembra che proprio durante una di queste spedizioni ci fu un attacco indiano, abbatté il suo primo avversario, un indiano, servendosi di un fucile Jaeger ad avancarica monocolpo, e questo risulta nel rapporto del capo spedizione, che non certo Murphy, dice: il giovane Cody ha ucciso un indiano. Il giovane Cody aveva 11 anni.
Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino, fischiava alle donne. Credulone e romantico, con due baffi da uomo.
Poi diventò Buffalo Bill, ma molto più tardi. Diventò Buffalo Bill dopo aver tentato invano di fare il cercatore d'oro, non ebbe fortuna. Diventò Buffalo Bill quando venne ingaggiato dalla Kansas Pacific come procacciatore di carne, con uno stipendio elevatissimo, $500 al mese. Pensiamo solo che un operaio prendeva sui $22-25 al mese. Lui abbatteva bisonti, poi se sia vera o meno quella cifra, o se ci abbiano aggiunto qualcosa i giornalisti, è probabile, insomma, 4.286 sarebbero stati i bisonti da lui uccisi in 18 mesi in cui lavorò. E si meritò questo soprannome in una sfida, perché c'era un altro cacciatore, un certo Bill Comstock, che poi fu esploratore anche del generale Custer, che si fregiava del soprannome di Buffalo Bill. Allora organizzarono una sfida a chi abbatteva più bisonti in 3 rush, in 3 corse, a cavallo, ciascuno armato del proprio fucile. Buffalo Bill totalizzò 69 bisonti e il suo avversario solo 46. Diventò lui Buffalo Bill e Bill Comstock perse il titolo, tra l'altro morì poco tempo dopo.
E firmai col mio nome, firmai, e il mio nome era Buffalo Bill.
Da quel momento diventa Buffalo Bill. Nel 1869 si rende ancora celebre guidando una spedizione del maggiore Eugene Carr contro gli Cheyenne sul fiume South Platte. Sembra che abbia ucciso lui il capo Tonkahasca, che era Toro Alto, un capo Cheyenne, però lì era contesa, c'era anche il maggiore Frank North delle guide Pawnee, che era una tribù che forniva esploratori all'esercito, quindi non si sa bene. Qualche anno dopo si mise ancora in evidenza quando uccise Mano Gialla al War Bonnet Creek nel Nebraska nord-occidentale. Nel frattempo però Buffalo Bill si era dato a quella che era la sua passione, al teatro. Era stato contattato da un giornalista, Ned Bantline, una figura molto discutibile, molto discussa, e aveva fondato anche un partito xenofobo, era stato arrestato varie volte e aveva in giro moglie e amanti un po' dappertutto. Mise in piedi uno spettacolo che si chiamava I Cavalieri della Prateria, in cui ingaggiò anche Buffalo Bill. E recitarono anche al Bowery Theater di New York, per esempio, recitarono a Chicago, furono stroncati dalla critica a Chicago, fra l'altro. Poi a un certo punto ci fu questa campagna contro i Sioux e gli Cheyenne nel 1876, dove l'esercito subì le due disfatte, quella di Rosebud col generale Crook e quella di Little Big Horn, dove era stato massacrato Custer, che Buffalo Bill conosceva bene. E lui venne chiamato come esploratore. In realtà gli venne conferito poi lì il titolo di colonnello, di cui andò sempre fiero, perché gli dava la paga di colonnello. era uscita una banda di Cheyenne dalla riserva del Dakota e stavano marciando, sembra, verso Little Bighorn. Il colonnello Wesley Merritt col 5° Cavalleria aveva con sé Buffalo Bill, intercettarono su un torrente chiamato War Bonnet. Non è stato lui a sfidare il capo guerriero, questo Mano Gialla. Fu, sembra, l'indiano che si fece avanti, disse Pasca, lo chiamò Lunghi Capelli, vieni avanti che stavolta regoliamo i conti, perché la sua fama era già sparsa. Ma non fu il duello che immaginiamo noi come lo vediamo nei film. Niente duello all'arma bianca o con il tomaco o col coltello. No, no, Buffalo Bill estrasse il suo fucile, il suo Winchester. L'indiano sparò e lo mancò. E Buffalo Bill, che tra l'altro era caduto da cavallo perché il cavallo era inciampato, abbatté l'indiano. Poi andò là, lo scotennò e levò in alto lo scalpo e gridò: questo è il primo scalpo per Custer. Tra l'altro fece una cosa che sua moglie, la moglie di Buffalo Bill, Louisa, deprecò. Le spedì lo scalpo per posta in una scatola e quando l'aprì le dice che svenne per la puzza.
Sentieri selvaggi.
William F. Cody, better known as Buffalo Bill. From 1883 to 1916, over 70 million people throughout the world thrilled to the adventures of Buffalo Bill and his Wild West.
Dal teatro lui passò a organizzare il Wild West Show, che si esibì in parecchie località in diverse città americane. Poi, su invito di Mark Twain, lo scrittore, disse: perché non facciamo conoscere il mito della frontiera anche in Europa, che non ci credono? Allora, siccome c'era il giubileo della regina Vittoria, questo Wild West Show partì per l'Inghilterra. Il primo fu nel 1885, ma poi tornò varie volte, anche nel 1887. Poi ci prese gusto venire in Europa. Fece due grandi tournée, una nel 1890 e una nel 1906, dove venne anche in Italia, è venuto anche a Como, a Pavia, a Milano, a Verona, in diverse località, come in altri paesi, in Spagna, in Francia, in Germania. Resistette sulle scene fino all'ultimo, perché Buffalo Bill morì a gennaio 1917, era molto mal ridotto, aveva problemi al cuore, alla prostata, ai reni, e lo tiravano su a cavallo nelle ultime esibizioni, lo aiutavano a salire perché non era più in grado. E tra l'altro era anche a bolletta sparata, perché lui era molto generoso, molto ingenuo, cadeva facilmente preda di raggiri. Gli prospettavano delle grandi possibilità di guadagno che poi in realtà non era così. Poi era un bevitore formidabile, aveva molti vizi e poi cedeva molto facilmente al fascino femminile. La disperazione della moglie, furono anche divisi per qualche anno, ma poi si rimisero assieme.
Davvero bello questo programma di Rete 1, Sentieri Selvaggi, nel 2013, dedicato a Buffalo Bill, si è capito? L'uomo che dal mito del West passò al mito dello spettacolo. Forse non vi ho detto chi è la voce, chi era la voce che abbiamo sentito, di Domenico Rizzi. Lui è scrittore, saggista, si è capito, autentico esperto di storia del West americano, su cui ha pubblicato numerosi libri, però da qualche tempo anche alla stesura di saggi storici sul West, Domenico Rizzi ha deciso di alternare l'uscita di alcuni romanzi, ovviamente prevalentemente western. Restiamo tra leggende, ma per cambiare completamente scene, perché nel 1966 These boots are made of for walking. Questi stivali sono fatti per camminare, di Nancy Sinatra, arrivava al primo posto negli Stati Uniti. Curiosità, il celebre passo che apre il brano è creato da quattro bassi suonati insieme per dare l'effetto di una camminata sicura, quella stessa sicurezza che farà della canzone un inno di emancipazione.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Tracce.
E noi ci ritroviamo domani, sono le 14:57 minuti, fra poco l'informazione delle 15, poi una nuova edizione di Passaggi con Elisa Manca. Ci vediamo domani dopo appunto le 14 con nuove tracce da ascoltare e da riscoprire insieme. Grazie, buon pomeriggio.
Tracce.